Allora, cari amici, eccoci qua. Ho il piacere di avere in studio l'onorevole Francesca Lamarca. Buongiorno a te. Ti do del tu perché sei così giovane che potresti essere mia nipote. Allora, prima di tutto voglio chiederti come sei entrata in politica. Guardandoti io penso che così giovane e così bella potevi fare la modella. E ho fatto pure la rima.
Mamma mia, sei anche poeta, Umberto, caro direttore. Guarda, ti ringrazio, sei davvero gentilissimo. Io preferisco la politica, diciamo, ad una carriera in facendo la modella, comunque sia. Come sono entrata? Per farla breve, vengo dall'ambito accademico, ho fatto il dottorato in letteratura francese, ma sempre interessata alla politica, tant'è che ho lavorato ho fatto del volontariato qui in Canada, e sempre interessata alla politica italiana comunque. E si è presentata l'occasione per candidarmi 3 anni e mezzo fa, ciò che ho fatto, ed eccomi qui.
Ecco, dove sei nata e dove hai studiato?
Io sono nata qui a Toronto, sono figlia di questa città, nata e cresciuta, da quando sono stata eletta 3 anni e mezzo fa, da quando ho avuto l'onore e il piacere di poter rappresentare tutti i cittadini italiani in Nord e Centro America, diciamo che sono più a Roma. La residenza rimane Toronto, ci torno molto spesso per i contatti, per il lavoro sul territorio, ma diciamo che passo più tempo a Roma, in Parlamento, con le votazioni, eccetera.
Allora possiamo dire che con 3 anni e mezzo di romanità si impara l'italiano così bene come l'hai imparato tu.
Sei troppo gentile, Umberto.
Dove hai imparato l'italiano?
Allora, l'italiano è vero che non ho risposto alla prima domanda. Io ho fatto master e PhD, dottorato in letteratura francese. L'italiano l'ho studiato, parlando di corsi integrati, abbiamo parlato tanto di quei tagli, no? Hanno minacciato dei tagli al corso integrato a Vaughan. Io sono frutto di quell'esperienza. Quindi a casa parlavamo l'italiano, l'ho studiato col programma integrato e poi anche all'università facendo un minor in italianistica.
Ecco, non hai assolutamente accento. A cosa devi questo?
Non lo so, non so se sia... in Italia mi dicono che ho un po' l'accento canadese. Sarà perché i miei provengono da 2 regioni diverse, sarà perché ho studiato l'italiano standard. Non saprei.
Comunque, a coloro che dicono che hai un accento, un vago accento canadese, dici sì e finisci lì, perché evidentemente sono un pochino duri d'orecchio oppure non sono musicisti. Non hai assolutamente accento. Ho passato 46 anni a scegliere, ovviamente, le annunciatrici e quindi riconosco i vari accenti. Complimenti. Ho insistito un attimo su questo perché spero che il tuo esempio possa essere seguito anche da tante altre ragazze e ragazzi che sono nati in Canada da famiglia italiana e che potrebbero veramente parlare anche loro un italiano standard. Sei entrata in politica, qual è stato il tuo primo approccio, primo impatto? Devi sapere che l'onorevole Bucchino, che non si è più ripresentato, forse anche, immagino, era un po' deluso dal sistema politico italiano. Tu che impatto hai avuto?
Conosco l'onorevole Bucchino e di questo abbiamo parlato. Abbiamo parlato delle sue frustrazioni durante le 2 legislature che ha fatto. Capisco perfettamente, perché devo dire che il primo impatto non è stato per niente positivo. Devo dire che con molta franchezza per 6 mesi, un anno, se non di più, ero un po'... persa, tra virgolette.
Un'aliena.
Un'aliena, assolutamente sì. Un'aliena, un po' gli italiani all'estero sono visti come degli alieni, no? Ma per una nata e cresciuta in Canada, con un background anglosassone, con la mentalità anglosassone, cioè uno si propone un obiettivo e lo fa. Mentre in Italia non è poi così facile, ci sono tanti roadblocks, come si dice in inglese. Il primo impatto è stato quello, anche perché devo dire che quando sono entrata nel 2013 era un momento particolare. Caro direttore, se ricordi bene, non riuscivamo a formare il governo, un governo, e quindi era molto caotico. Per mesi è stato molto caotico, poi ci sono stati tanti cambiamenti, quindi per me era veramente il, come dire, l'ho visto come un Parlamento instabile, con molti cambiamenti, precario, con molta precarietà. Ovviamente la situazione è cambiata in 3 anni e mezzo e la mia opinione adesso è anche cambiata.
Ecco, tutte le volte che si vede in televisione degli squarci, delle riprese del Parlamento italiano, praticamente gli scanni sono quasi tutti vuoti. Lo fanno apposta, oppure i cameraman, oppure veramente c'è una forma di lassismo, oppure hanno altre cose da fare. Perché mi sembra strano, quando noi vediamo le riprese del Parlamento canadese, gli scanni sono tutti quasi pieni, anzi sono sempre pieni. Possibile che in Italia nessuno voglia lavorare?
No, non è affatto il caso. Il problema è, come dici tu, magari sono i cameraman, che le riprese vengono fatte lunedì oppure il venerdì, quando c'è, diciamo, non c'è seduta, non ci sono votazioni, quindi logico che i parlamentari che non sono di Roma il lunedì e il venerdì si trovano sul territorio. Quindi questo viene anche strumentalizzato, il fatto che le riprese vengano fatte lunedì o il venerdì, per dire ecco, non c'è quasi nessuno in aula. Però quello che non si sa è che il lunedì e il venerdì ognuno è sul proprio territorio, ognuno, io per esempio in quei giorni ricevo in ufficio appuntamenti in ufficio, lavoro su tante cose, magari sono al ministero, quindi si lavora comunque, ma in linea di massima i lavori d'aula, le votazioni si svolgono dal martedì al giovedì, e non è assolutamente vero, a maggior ragione per noi che siamo della maggioranza, perché magari chi è all'opposizione, come si vede, spesso anche noi commentiamo, guardiamo l'altro lato dell'aula e diciamo ma questi di Forza Italia, altri
dove
gruppi
sono?
Dove sono? Spesso vediamo un terzo dei parlamentari della destra presenti, mentre noi abbiamo veramente l'obbligo, ti dirò l'obbligo perché ci arrivano dei messaggi assurdi subito in aula, senza eccezione alcuna, e quindi noi certamente siamo presenti.
Come ti sembra la democrazia italiana? Ecco, le esperienze che io ho avuto con membri del Parlamento canadese di origine italiana è stato totalmente diverso da quello che ho avuto intervistando oppure a contatto con membri del Parlamento italiano, ministri e così via. Mi ricordo quando Charles Caccia, ti ricordi Charles Caccia, ministro, sia del lavoro che... ecco che veniva in taxi alla stazione radio per l'intervista e poi lo accompagnava a casa io con la mia macchina. L'unico che veniva scortato dall'RCMP era il primo ministro. Invece in Italia... auto blu, poi segretari di qua, segretari di là, per riuscire a parlare con un membro del Parlamento diventa una cosa impossibile, ad esclusione di Francesca Lamarca, che conosco, che è molto simpatica. Detto questo, mi sembra che abbiano tutti la puzza sotto al naso, che sono diventati membri del Parlamento, per non parlare dei ministri, e quindi loro sono là e il resto del popolo bue, quello lo lasciamo. Ho una brutta esperienza. Forse devo dire che stranamente la più bella esperienza è stata con Silvio Berlusconi.
Addirittura?
Al telefono, sì, meraviglioso, un uomo meraviglioso, da un punto di vista umano. Da un punto di vista, poi politico uno può pensare quello che vuole. Ecco che altri invece, che non faccio nomi, proprio erano là, si credevano dei Buddha, Mao Zedong, oppure dei nuovi Putin, per non dire. Ecco, detto questo, qual è la tua esperienza? Tu che sei canadese, faccio questa domanda a te perché tu sei canadese, conosci quella che è la vera democrazia, che noi crediamo sia la vera democrazia, rispetto a quella italiana?
Allora, innanzitutto rispondo alla tua osservazione dicendo che è assolutamente vero che in passato ci sono stati tanti sprechi, magari continuano oggi, ci sono stati tanti sprechi e c'è stato un atteggiamento da parte della maggioranza, io dico sinistra, destra, uguale, di un certo, come dire, in inglese forse si direbbe entitlement, a sense of entitlement, dove io sono parlamentare e quindi sono qui, appartengo alla casta, sono ad un livello, magari non riuscite a vedermi, ma faccio segno, sono qui su, mentre voi altri siete laggiù, intoccabile, insomma. Questo è assolutamente vero. Credo che comunque appartenga più al passato, è una mentalità che appartiene al passato. Devo dire che una cosa molto positiva che mi ha colpito in questa legislatura, sin dall'inizio, era il numero dei giovani, ma parlo di giovani molto più giovani di me, 25 anni, cioè tra i 25 e i 30 anni, è veramente una cosa positiva sapere che abbiamo tanti giovani in Parlamento, e il Parlamento più giovane della storia italiana. In più abbiamo, almeno il nostro partito ha il 40% di donne, però è pur vero che l'atteggiamento italiano, un po' la mentalità italiana è quella, tant'è devo dire che vi racconto, permettetemi di raccontarvi un breve aneddoto, che all'inizio con i commessi dicevo a tutti di darmi del tu, e quando mi chiamavano onorevole mi giravo dicendo ma a chi si riferiscono, e gli chiedevo di darmi del tu, salutavo tutti, e quindi dicevano anche questo, che lo staff in Parlamento si ricordava di me per questo motivo, perché non so, magari gli altri si sentivano più importanti. Comunque bisogna dire che questo sta cambiando, vi assicuro che sta cambiando, il contatto tra parlamentare e elettorato è diventato più stretto e io lo vedo ogni giorno.
Un attimo per questi annunci, torniamo subito dopo. Eccoci di nuovo insieme con l'onorevole Francesca Lamarca. Prima di passare a parlare un attimo del referendum, vorrei chiederti, è vero, tanti giovani al Parlamento italiano, tantissimi giovani, baldanzosi uomini e belle ragazze, che ovviamente hanno cambiato il sistema, ma c'è una differenza tra parlamentare di destra, di sinistra e soprattutto sono diversi quelli dei 5 Stelle?
Ma veramente dipende. Allora,
non parlo di politica, parlo di rapporto umano.
Allora, secondo me sì. I 5 Stelle, bisogna dire, tu hai parlato poco fa, hai menzionato Silvio Berlusconi. I 5 Stelle a livello umano, perché è un conto quello che fanno in aula come gruppo, le posizioni che assumono, gli atteggiamenti che assumono, ma a livello individuale, a livello umano, in linea di massima devo dire che sono veramente dei bravi ragazzi. Non tutti, per carità, però in linea di massima credo che siano delle persone, dei ragazzi onesti, che credano veramente nel lavoro che fanno e che vogliono cambiare l'Italia in positivo. Il problema è che vengono strumentalizzati da questo cosiddetto leader Grillo, che li manipola, poi assumono delle posizioni. Ti faccio un esempio. Io ho presentato qualche mese fa un disegno di legge che andrebbe ad istituire una giornata nazionale per gli italiani del mondo. Ora, io sono andata, poi non è così facile, sembra facile ma non lo è, andare personalmente da collega a collega di tutti gli schieramenti a raccogliere delle firme. Ho raccolto 326 firme, più della metà del Parlamento, la maggioranza assoluta del Parlamento ha sottoscritto la mia proposta di legge, e ti dirò di più. Avrei avuto anche le firme, allora hanno firmato tutti i gruppi, tutti gli schieramenti politici, anche quelli di destra, tranne i 5 Stelle. Ma perché? Perché parlando con loro a livello individuale, tu per tu, mi dicevano: Francesca, cosa ti posso dire? È un'ottima cosa, io ti sostengo. Quando arriva in aula non la blocchiamo, però non possiamo firmare, perché prendono delle posizioni come gruppo, non firmano nessuna proposta di legge di altri gruppi, e quindi questo è un esempio dove una proposta di legge come la mia, che ha costo zero e può solo, a mio modesto avviso, essere una cosa positiva, che perfino Fratelli d'Italia, la Lega, hanno sottoscritto, vedendo in essa una cosa positiva. I 5 Stelle non possono, perché sono manipolati da Grillo e devono assumere delle posizioni come gruppo, e quindi non c'è libertà di coscienza, libertà di azione, e questo mi rammarica veramente.
Ecco, adesso ti faccio una domanda che solo tu puoi rispondermi. Infatti sei canadese, sei italiana, sei canadese, ma sei anche figlia dei migranti.
Assolutamente.
Come lo sono io. Noi abbiamo sempre apprezzato la politica di immigrazione, ovviamente, del Canada. Anzi, la prendiamo come esempio. Siamo passati attraverso uno scrutinio, visite mediche, eccetera, eccetera, eccetera. In Italia, invece, vige il buonismo, apriamo le porte. Devo dire che le cose stanno cambiando, perché anche il Papa, proprio recentemente, dopo avermi ascoltato, evidentemente gli hanno detto che Umberto Manca alla CIN racconta queste cose. Vedi, un conto è il migrante alla ricerca di un lavoro, un conto invece è il rifugiato politico che scappa da una guerra oppure da una persecuzione di carattere politico. Sono due cose separate. Però come accoglienza, e lo dice anche il Papa, bisogna offrirgli la possibilità di integrarsi e non di ghettizzarsi, perché con la ghettizzazione, vedi quello che sta succedendo, quello che è successo in Germania, quello che sta succedendo a Milano, a Roma, in Italia, e i buonisti cercano di metterlo sotto il tappeto. No, assolutamente no. L'immigrazione, come sta avvenendo in Italia, in Europa adesso, ma soprattutto in Italia, è sbagliata, guardando come esempio il Canada. Cosa ne pensi? Non puoi fare qualche cosa e dire: ma noi in Canada siamo meglio di voi?
Allora, Umberto, io ti risponderei dicendo che innanzitutto non siamo migliori degli italiani. L'Italia ha una storia, ha una cultura ben diversa. Qui in Canada abbiamo un mosaico culturale, etnico, che francamente l'Italia non ha. Ora, l'Italia si trova in un momento molto difficile, gli italiani sono molto provati per questa situazione, e io magari rifaccio la domanda a te. Cosa secondo te dovrebbe fare l'Italia a questo momento? A mio avviso non si tratta affatto di buonismo, anzi è motivo di orgoglio per l'Italia. Penso tutto il mondo ci riconosca questo non buonismo, ma questo senso di dovere nell'accogliere i migranti che vediamo praticamente migliaia e migliaia ogni settimana che piombano sulle nostre spiagge, insomma, molti muoiono in mare. E la domanda sarebbe: cosa dovrebbe fare l'Italia? Cosa dovrebbe fare? Come si può dire di essere cattolici, girarsi dall'altra parte e dire: no, vedetevela voi? Abbiamo, insomma, questa responsabilità di aiutare i poveri migranti, perché appunto è, credo sia, il nostro dovere. Semmai abbiamo bisogno di maggior aiuto da parte dell'Unione Europea.
Senz'altro, maggior aiuto sì, ma anche bisogna fermare questo esodo dalle origini, ma soprattutto investire, invece che quando arrivano, investire il denaro nel loro posto, come per esempio ha fatto Bata. Bata ha costruito delle fabbriche in Africa e fa le scarpe là, dare lavoro là, come è successo in India, come è successo in Cina, come sta succedendo nel mondo intelligente, dove a un certo punto si cerca di aiutare ed evitare che i poveri debbano scappare. Ma un conto sono i poveri che cercano lavoro, un altro conto invece sono i rifugiati politici. E poi che cosa offriamo? Se non abbiamo in Italia, per esempio, non abbiamo il lavoro per i giovani italiani, abbiamo forse lavoro per dei giovani che vengono da qualsiasi altra parte del mondo, che non conoscono la lingua, che soprattutto non sono abituati a quella che è la vita in una città o in un mondo industriale. Quindi le risposte sono, ce ne sono tante, bisogna vedere se si possono attuare. Ma concludiamo parlando invece del referendum. Mm-hmm. Questo referendum che sta spaccando in due l'Italia. Sì o no?
Per me...
Non fare la grillina, eh?
Non faccio la grillina. Faccio la deputata del Partito Democratico. E non perché appartengo al Partito Democratico, ma perché ci credo veramente. Allora, io dico... faccio questo presupposto. Io non sono d'accordo su tutto ciò che ha fatto e che sta facendo questo governo. E l'ho espresso molto chiaramente al mio governo. Però su questo sono convinta che si tratta di una buona riforma. Non è perfetta, perché nulla è perfetto, ma credo che questa riforma sia molto positiva e che lo sia anche per noi italiani all'estero.
Ecco, però c'è un fatto. Gli italiani all'estero vedono che i 6 senatori verranno aboliti e nello stesso tempo si dice... Perché aboliscono il Senato? Che poi non è vero che lo aboliscono, perché poi al Senato ci saranno quelli che sono stati eletti magari nelle province oppure ai comuni?
Io rispondo in questo modo. Passeremo, se la riforma passa, mi auguro che passerà e che vinca il sì, passeremo da 945, per essere esatti, 945 parlamentari a 630. Dico 945 a 630, non a 730.
Deputati e senatori o soltanto?
Parlamentari. Abbiamo attualmente tra Camera e Senato 945 parlamentari. Eliminando o trasformando il Senato in una, diciamo, casa dei territori, delle rappresentanze territoriali, abbiamo 630 parlamentari, deputati. Questi 100 che saranno i nuovi senatori non sono altro che consiglieri regionali e sindaci che non andranno a percepire alcuna indennità supplementare, cioè detto in modo diverso, avranno quello stipendio da consigliere regionale o da sindaco, andranno a Roma, immagino quello che è, due volte la settimana, ma è un lavoro aggiuntivo, senza stipendio, senza indennità aggiuntive, e credo che questi nuovi senatori, che ripeto non sono altro che consiglieri regionali e sindaci, saranno ancora più motivati ad andare al nuovo Senato per promuovere le loro questioni, per capire, tirare insomma acqua al proprio mulino. Ora, quando mi dici che perdiamo i 6 senatori, è vero, passiamo da 18 parlamentari eletti all'estero a 12. Però nella riforma complessiva, esaminiamo un po', se riduciamo il numero dei parlamentari in generale di un terzo, la stessa cosa avviene con gli italiani all'estero. Passiamo da 18 a 12, perdiamo un terzo. Un'altra cosa che bisogna dire è che, se pur vero che perdiamo i 6 senatori eletti all'estero, i 12 rimangono alla Camera.
Siamo sicuri?
Siamo assolutamente, assolutamente sicuri, e ti dirò di più, Umberto. Il ruolo dei 12 deputati eletti all'estero verrà rafforzato, avremo maggiori responsabilità ed oneri, ed è qualcosa se l'elettorato vorrà mandarmi, non lo so, confermare questo ruolo e permettermi di avere un secondo mandato, è qualcosa come dire in inglese, darai welcome. Quindi il ruolo dei 12 deputati viene rafforzato. E un'altra cosa, bisogna dire questo, che chi non è d'accordo con Renzi, dice non è una buona riforma, beh, basta vedere un po' i fatti. Abbiamo Salvini, Grillo, Berlusconi e compagnia varia che hanno presentato degli emendamenti, se non delle proposte di legge, per eliminare, abolire la circoscrizione estero del tutto. anche la minoranza del nostro partito. Attenzione, io sono d'accordo su molte cose che dice la minoranza interna del PD, però anche la minoranza interna del PD vorrebbe eliminare la circoscrizione estero. Soltanto il presidente del Consiglio Renzi e questo governo ha ribadito non due volte, non tre volte, ma diverse volte che la circoscrizione estero rimane, la rappresentanza diretta rimane e che rimarranno i deputati eletti all'estero. E questo, secondo me, è una cosa molto positiva.
Estremamente positiva, specialmente per noi che viviamo all'estero. Detto questo, onorevole Francesca Lamarca, ti ringrazio e spero di risentirti presto. Arrivederci.
Caro direttore, grazie mille, è stato un piacere e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.